Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30, dopo la pausa di ieri, la festa della Repubblica, riprendiamo le trasmissioni in diretta al nostro consueto orario. Vi ricordo che il 3316214013 è il numero per mandarci durante la puntata WhatsApp, Telegram, oppure sms, potete anche scrivere a diretta chiocciola popolarenetwork.it se volete mandarci una mail con i vostri commenti, osservazioni, oppure, come succede spesso, mi aiutate anche a tirare le fila di alcuni dettagli delle conversazioni e degli argomenti che trattiamo. E poi potete scriverci invece in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni, commenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. E nella seconda parte ci sarà un focus sul imminente Milano Film Festival, che sarà diretto quest'anno da Claudio Santamaria, che dovrebbe raggiungerci in studio con Barbara Sorrentini. Vi parleremo, come sempre, di fatti culturali, che poi diventano insomma anche fatti politici, sociali, fuori dai nostri confini, con Extra Cult, la rubrica cura di Sciauchi Senussi. Fra poco apriremo una finestra, cosa che faremo fino a venerdì, per farvi ascoltare dai diretti protagonisti che cosa succederà alla nostra immensa festa che si terrà dal 6 all'8 di giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini. Ormai abbiamo perso il conto degli appuntamenti, insomma sappiamo che una buona stella ci guiderà nel cercare di noi che li abbiamo organizzati di portarli avanti tutti quanti. Un po' ve li racconto, almeno quelli che hanno a che vedere con alcune delle aree di cui ci occuperemo. E invece ritorna in scena uno spettacolo a cui intanto il pubblico fedele dell'Elfo Puccini è molto affezionato, e poi perché appunto rappresenta ormai un piccolo oggetto di culto, direi neanche tanto piccolo. È Road Movie di Godfrey Hamilton, per la regia di Sandro Mabellini, un pezzo di bravura che ha per protagonista Angelo Di Genio. Ritorna in scena proprio in questi giorni, da domani fino al 18 di giugno, in Sala Bausch, all'Elfo Puccini. Angelo Di Genio, che abbiamo visto anche recentemente insieme a Marco Bonadei in un bellissimo lavoro di Ion Fosse, Io sono il vento. Quindi bentornato Angelo a Radio Popolare, ciao.
Ciao, grazie mille Ira, grazie a tutti.
Bene,
grazie di queste belle parole.
Insomma, sono begli spettacoli, e quindi a questo punto, insomma, quando si può, diciamolo. Ricordiamo però a chi Road Movie non l'ha mai visto, e speriamo che siano tanti quelli che lo scopriranno in questa occasione, che poi racconteremo anche chi ti accompagna in questo spettacolo, che ormai fai da quanti anni, Angelo?
Lo spettacolo è nato nel 2013, io lo faccio all'Elfo, l'Elfo poi lo ha preso tra i suoi piccoli spettacoli cult dal 2014-15, la stagione 14-15, quindi sono 10 anni pieni.
Eh beh sì, insomma tu hai scoperto sostanzialmente, no? Questo testo, insomma è qualcosa che hai voluto fare fortemente, perché cosa racconta e soprattutto dove e quando è ambientato?
Allora, questo testo l'ho voluto fortemente, mi è stato consigliato da Gian Maria Cervo, che poi è il traduttore del testo, questo testo di Godfrey Hamilton. Questo testo è un testo ambientato negli anni 90 negli Stati Uniti, e racconta di un viaggio coast to coast da New York a San Francisco di questo ragazzo che si chiama Joel, che si è innamorato, come a tanti capita e per fortuna capita. Ma siamo appunto in anni in cui innamorarsi e fare l'amore in qualche modo con il proprio amato diventa qualcosa di molto spaventoso, perché aleggia ovviamente la malattia di quei decenni che è l'AIDS. Io ho voluto fortemente portarlo in scena, in parte perché ho la possibilità di come monologo di fare vari personaggi che dialogano tra di loro affrontando il tema da punti di vista diversi e comunque sempre molto quotidiani, perché in questo testo io interpreto sia Joel, che è il ragazzo che compie questo viaggio per ritrovare il suo amato, che è Scott, ma anche delle madri che hanno perduto i figli per colpa di questa malattia, o ragazze e ragazzi appunto che sono stati in qualche modo invischiati all'interno delle dinamiche sociali che la malattia porta con sé, e mi sembrava comunque qualcosa di importante da ricordare, per sempre un concetto che piano piano stiamo un po' scordando, che è quello dell'importanza della memoria, soprattutto quando vengono spazzate via generazioni intere di persone per colpa di malattia, ma allo stesso tempo anche c'è un parallelo che il testo fa, perché Joel è anche un mezzo politico, questo personaggio fa un piccolo convegno politico, un parallelo tra i morti, la generazione spazzata via dalle DS, e quella invece per esempio spazzata via dalla guerra del Vietnam, e i rimandi di tutto questo, soprattutto rifarlo oggi ha un rimando veramente molto forte rispetto a quanto noi non riusciamo a dare peso alle morti che ci sono state o che addirittura vediamo davanti ai nostri occhi.
Questo è molto vero, cioè il valore della memoria, il riuscire a conservarla, a trasmetterla, a parlarne senza entrare in una dimensione retorica, questo è un momento in cui la memoria veramente, anche la memoria di certi diritti fondamentali, sembra completamente scomparsa. In certi
sì, casi. Sembra completamente scomparsa, non la stiamo insegnando, comunque non è questione di insegnare, non stiamo educando come dire, lo sguardo dei nostri ragazzi a capire il valore della memoria, ma soprattutto il valore anche di che cosa vuol dire quando tantissime, migliaia, per non parlare di milioni di persone, per colpa di un'epidemia appunto muoiono, per colpa di una guerra muoiono, e questo vuol dire cancellare intere generazioni che possono creare, che creerebbero il futuro appunto di questo nostro mondo più o meno bello, ma soprattutto non ne diamo proprio valore, e oggi come oggi tutto quello che vediamo che sta capitando nel mondo ci ha quasi anestetizzato, ecco, e secondo me in parte anche perché non ci stiamo educando, non stiamo ricordando che l'importanza appunto di coloro che non ci sono più per permettere a noi di vivere anche una vita più diversa per quanto riguarda la malattia, appunto come l'AIDS, la medicina che ha fatto passi avanti e permette adesso alle persone di vivere con l'HIV in maniera più che normale, ma a parte quello proprio l'importanza è molto semplice, l'importanza dei morti, cioè di coloro che sono morti per
qualcosa,
di coloro che stanno morendo per qualcosa, per permettere a qualcun altro di, e soprattutto noi non siamo minimamente toccati dal fatto che le persone continuano a morire, e c'è sempre un motivo strano per il quale è quasi giusto che muoiano, ed è una cosa molto 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 brutta.
Davvero, grazie Angelo intanto per questo appello, diciamo accorato. Ritorno allo specifico dello spettacolo, ricordo stiamo parlando di Road Movie di Godfrey Hamilton, che ritorna in scena all'Elfo Puccini domani e ci resta fino al 18 di giugno, perché abbiamo citato insomma la traduzione di Gian Maria Cervo, la regia di Sandro Mabellini, ma perché come dicevo le musiche hanno una parte importante, importantissima in questo spettacolo. Sono di Daniele Rotella e con te sul palco c'è Anthony Kevin Montanari, giusto?
Sì, con me c'è il maestro, ma è un compagno di vita dopo 10 anni, Anthony Kevin Montanari, che suona violoncello e pianoforte. Lo spettacolo tratta appunto i temi che dicevamo, ma tutto anche con una giusta leggerezza e la possibilità di raccontarlo.
Beh, è un road movie, questa è una cosa che non abbiamo detto, cioè è la storia di un viaggio.
È la storia di un viaggio personale, interiore in parte, ma in realtà anche molto concreto, perché Joel a un certo punto prende la macchina e va da New York a San Francisco per rincontrare Scott, incontrando vari personaggi che lo fanno sia divertire ma allo stesso punto riflettere, e questi personaggi sono anche presentati dalla parte musicale appunto di Anthony, che mi accompagna durante questo viaggio che facciamo comunque insieme. Il tragicomico è il linguaggio di questo testo di Godfrey Hamilton e di questo spettacolo, c'è la possibilità, e lo sappiamo benissimo, di poter riflettere sulle cose anche e soprattutto sorridendo delle piccole disgrazie anche della vita o dei piccoli leitmotiv che ritornano nelle vite di tutti quanti noi nel momento in cui affrontiamo dei viaggi personali di crescita, e Joel cresce tantissimo con questo road movie, come appunto tutto il genere cinematografico, no, dei road movie ci insegna, in cui è un viaggio esterno ma sicuramente è un viaggio anche interno, all'interno della possibilità di crescere come esseri umani.
Certamente. Allora, Angelo Di Genio, grazie davvero, ancora complimenti a te e a Marco Bonadei, a cui li abbiamo già fatti, insomma, per Io sono il vento. Se volete vedere o rivedere Road Movie, come dicevamo, da domani fino al 18 di giugno in Sala Bausch all'Elfo Puccini. Grazie, ciao.
Grazie mille, grazie agli ascoltatori. Ciao.
A risentirci.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
e vi avevo promesso che avremmo aperto una finestra in questa prima parte di Cult di quest'oggi sulla festa di Radio Popolare che si avvicina a grandi passi. Non so se una festa può fare grandi passi, ma insomma ormai mi sono infilata in questa metafora e dal 6 fino all'8 di maggio tantissimi, veramente tanti, sono più di 100 appuntamenti di tutti i tipi, veramente dagli incontri alle presentazioni, alla musica, alle attività, insomma ci sono tante cose e voi sapete che noi abbiamo anche con grande piacere sempre avuto protagonisti della scena contemporanea che insomma hanno delle corrispondenze con noi. Due di loro sono collegati perché il terzo non risponde, ma loro sanno che non è strano, quindi magari poi ci richiamerà. Volevamo parlare con Walter Leonardi, che però ma chissà dov'è, adesso proviamo a rintracciarlo perché il suo spettacolo che racconta una storia familiare ma anche collegata con Matteotti sarà alla festa di Radio Popolare, e altri due grandi amici, prima di tutto un'amica che ci segue sempre, ci ha seguito per tanto tempo, Rita Pelusio, e poi il ritorno di Diego Piemontese con il suo nuovo spettacolo. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno Ira.
Cosa diciamo, Leonardi?
Leonardi adesso verrà il caffè e magari risponde.
Esatto, vedo che lo conosci anche tu. Vabbè, amen. Adesso poi casomai tenteremo di richiamarlo più avanti, ma ora racconteremo del suo spettacolo. Intanto invece mi fa molto piacere avere Diego e Rita, stavo per dire Eva, Rita, perché Diego appunto arriva con un nuovo spettacolo, Rita con un grande classico della sua carriera che ha fatto tantissima strada. Quante repliche ha fatto Eva, Diario di una costola?
Credo più di 200 forse, ma anche di più, non lo so, non le ho più contate. Diciamo che Eva l'anno scorso ha compiuto 10 anni. Ecco.
Allora, la prima ribelle della storia, lo diciamo, lo ripeti spesso, insomma, la prima che ha avuto il coraggio di trasgredire delle regole, pagandone poi pesantemente il prezzo, no? Cioè, quindi è ripartita da quello originariamente, te lo ricordi?
Sì, originariamente era proprio partita da una frase che quando ero adolescente avevo letto, che era il giorno in cui Eva mangiò la mela non nacque il peccato ma la disobbedienza, e questa frase io l'avevo proprio scritta in camera mia, infatti lo racconto sempre, l'avevo scritta con i pennarelloni, è arrivato mio padre, mi ha dato uno schiaffo e quella cosa lì mi ha accompagnato poi per tutto il tempo, e quindi quando poi sono stata grande ho detto no, io voglio fare uno spettacolo su e...
Oilà, è sparita. Diego...
Cioè,
oggi va così.
Come sempre la mia vita.
Cioè?
Come quelli che vincono l'oro perché tutti gli altri si ritirano. Io sono qui in attesa, ma eccoci qua.
Allora, adesso richiamiamo Rita perché evidentemente, eccola qua, sta richiamando lei. Però intanto cominciamo a raccontare come Maradona, insomma. Non ho mai, tu giustamente dici, non ho mai giocato a calcio, nemmeno da piccolo, però il mio spettacolo si chiama Come Maradona ed è la frase che ripeto, la seconda frase che ripeto più spesso, giusto?
Esatto, esatto. Lo spettacolo si chiama Come Maradona, menzogne scoperte della vita adulta, perché io venivo da il primo spettacolo che ho fatto anche all'ultima festa di Radio Popolare, che si chiamava...
Ha avuto tantissimo successo, devo dire.
Storia da uomini senza C, ... e invece e parlava della mia, nello specifico della mia transizione, invece questo è, diciamo, un po' tutto quello che è successo dopo nell'approccio più alla vita adulta, ma contiene ancora tracce del mio spettacolo precedente, nel senso che appunto c'è questa storia del nome, del fatto che io ho iniziato a chiamarmi Diego alla veneranda età di 22 anni, e ho scoperto che c'è tutto un retroscena di persone
entusiaste del fatto che tu ti chiami così, tutte localizzabili in una diciamo nella zona partenopea o comunque in emanazioni di essa, e spesso appunto mi capitava anche prima di prendere ormoni di avere questa voce profondissima che mi accompagna, che quando dicessi il mio nome la gente non capisse, io dovessi dire come Maradona. Questo poi mi ha accompagnato in varie parti della mia vita, ecco, e poi perché racconto nello spettacolo.
Ricorderete che Diego Piemontese, che è uno dei insomma più celebri stand-up comedians, ma non solo, è drammaturgo, è, insomma, interprete, regista, ha raccontato in più di uno spettacolo le vicende del suo essere transgender attraverso un'ironia che è salvifica, evidentemente, soprattutto per lui e forse anche per noi, insomma, per visti i tempi che corrono, visti i risultati delle elezioni in Polonia e una serie di altre cose, no, Diego?
Sì, sì, esatto. Beh, secondo me, appunto, dato che la mia è una condizione comunque anche all'interno della comunità trans di privilegio, ho il privilegio di poter fare avvicinare le persone a questo mondo tramite il filtro dell'ironia, che è un filtro che, no, ci mette tutti e tutte un po' nella stessa posizione di ridere di qualcosa che non è mai ridere della transessualità in sé, ma ridere di tutti gli stereotipi e di tutto quello che circonda il mondo del genere, che è una cosa molto performativa per molti aspetti, e quindi poi della sottile linea che c'è tra uomo e donna, che però il patriarcato e tante altre cose non ci fanno cogliere come così sottile, ecco.
Allora, abbiamo credo recuperato la comunicazione con Rita Pelusio. Rita,
sì.
Eccoti.
Sì, eccomi. E non so perché è saltata di colpo.
Sei saltata, pronto? Di colpo, pronto, ecco, mentre invece stavo notando che Walter Leonardi mi sta chiamando sul cellulare, il che mi sembra qualcosa.
Ok.
Così non posso mandarlo in onda. Va bene. Allora, ricordiamo quando sono i vostri appuntamenti alla festa di Radio Popolare.
Allora, io il 6 giugno al Teatro Cucina, ore 19.
Ecco, perfetto, quindi venerdì alle ore 19 al Teatro La Cucina, gli ascoltatori lo sanno bene, Rita Pelusio, Diario di una costola, uno spettacolo, insomma, importante, se non l'avete mai visto, veramente da vedere. Anche Rita ritorna, perché era venuta l'anno scorso con Giovanette, giusto?
Giovinette,
perdonami, Giovinette, io ho continuato a dire Giovanette per molto tempo,
no,
è
bello.
Insisto, ma mi sembrava più adatto al periodo del regime, di cui parla con grande, insomma, con grande intelligenza e ferocia a partire da un libro. Diego, invece, l'appuntamento per vedere Come Maradona, lo ricordiamo?
Come Maradona è alle 20:30, sempre venerdì 6 giugno, al Barlume.
Ecco, il Barlume, che è un altro spazio che gli ascoltatori e ascoltatrici, se sono già venuti, conoscono bene, che è quel palco dove appunto spesso, che spesso riserviamo alla comicità, riserviamo insomma a... Prego?
Prima di me, Beppe Sala, proprio per questa scelta.
Beh, però ci sarà tanta gente. È un fil rouge, certo, c'è un passaggio di testimone. Tra Beppe Sala e te lo vedo, come dire, una cosa quasi ovvia, no? Non... Va bene, allora, grazie a entrambi davvero per esserci. Quindi venerdì prima vedete... Rita Pelusio e poi il nostro Diego Piemontese con Come Maradona, Rita con Diario di una costola. Poi di Leonardi ve lo dico un'altra volta. A risentirci. Ciao.
Ciao Ira. Diego.
Grazie ancora. Ciao, ciao Rita.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao Ira, grazie. Ciao. Ciao.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling.
Mi ha raggiunto Tiziana Ricci perché fra i moltissimi appuntamenti della festa di Radio Popolare ce ne sono anche tre importanti che riguardano le arti visive. Tiziana?
Sì. Allora, due sono sabato. Sabato pomeriggio siamo al Teatro La Cucina, che sapete è un posto molto carino dove possiamo proiettare anche immagini, video, eccetera. E lì parleremo del Museo Vitali, che è un museo che si è aperto, è stato inaugurato da poco e fa parte di un progetto più ampio che è il BAC, Bellano Arte e Cultura. E ci è sembrato molto interessante perché non è soltanto un museo che valorizza il lavoro e l'esperienza di Giancarlo Vitali, un importante artista, ma è anche un'idea per vivacizzare, rivalutare il borgo di Bellano, che è molto bello, e anche la ex chiesa di San Nicolao, dove sono state poste delle installazioni con un allestimento molto bello. Allora ne parleremo con Velasco Vitali, che è il figlio di Giancarlo Vitali, è un bravissimo artista anche lui, e i due architetti che hanno curato l'allestimento, e Chiara Gatti, che è la direzione artistica del BAC, si chiama BAC, Bellano Arte e Cultura, perché come dicevo il Museo Vitali è il cuore di questo progetto, però diciamo si estende a tutto il borgo con iniziative culturali che vorrebbero o vogliono insomma fare il focus sulla ricerca, sulla valorizzazione, sulla sperimentazione. Per cui diciamo che è un'esperienza che ci è piaciuta molto. Questo sabato pomeriggio alle 15 al Teatro Cucina. Invece sempre sabato alle 17, quindi un po' più tardi, siamo alla libreria Ostello e lì ospitiamo Francesca Pasini, che è critica d'arte, curatrice e nostra collaboratrice da una vita. E Francesca ha scritto un libro intitolato Slalom,
che abbiamo presentato a Calte, poi abbiamo riproposto anche a note dell'autore.
Esatto, ed è interessante perché è a volo d'uccello in decenni di lavoro con alcuni tra i più importanti artisti, e sono non solo le sue considerazioni ma anche considerazioni di altri critici, di altri studiosi che lei ha citato perché le riteneva interessanti. Quindi facciamo un viaggio con lei questo sabato alle 17. Poi domenica pomeriggio alle 15:15, quindi 15:15 siamo ancora al Teatro Cucina, questa volta con dei fotografi. Sono tre dei 20, mi pare che siano una ventina, dei fotografi di Prospect. Loro sono fotogiornalisti, creano video, fanno reportage fotografici che vengono pubblicati sulle più prestigiose riviste e si occupano di questioni sociopolitiche, ma soprattutto della resistenza dei popoli di fronte alla violenza, alla violazione dei diritti. E l'ultima mostra che hanno fatto riguardava la Palestina, ma non solo Gaza, insomma, ma non solo gli ultimi eventi, quello che succedeva anche negli anni precedenti. Per cui diciamo che è l'occasione per un'informazione più profonda. E loro verranno in tre, una fotografa e due fotografi, e sarà interessante perché ci racconteranno del loro lavoro, delle difficoltà che hanno, della determinazione che li porta a fare certi reportage e a farci per fortuna sapere davvero quello che accade.
Quando è l'appuntamento?
Allora, domenica pomeriggio alle 15:15 al Teatro Cucina.
Tiziana, grazie, sei stata perfetta anche nei tempi. Tutto naturalmente il programma della festa sul sito di Radio Popolare, quindi se vi siete persi qualcosa di quello che ha detto Tiziana lo ritrovate con facilità sul nostro sito.
Noi vi aspettiamo, mi raccomando. Non piove, quindi tranquilli. Poi comunque siamo al coperto. Anche tu sei al coperto, Ira?
Quasi sempre, sì. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Thank you.
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ed eccoci con la rubrica Extra Cult, che normalmente chiude la nostra trasmissione, ma gentilmente Sciauchi Senussi l'ha anticipata perché abbiamo insomma un ospite che ci deve raggiungere in diretta e non ce la faceva prima, quindi lo ringrazio innanzitutto, grazie Sciauchi.
Buongiorno Era e grazie a te.
Allora, raccontiamo una storia davvero interessante oggi.
Oggi sono nel tuo campo, ecco, diciamo. Partiamo da questa missione di Voyager, cioè Voyager 1 e Voyager 2 sono delle sonde della NASA. La prima è stata lanciata nel 1977 per esplorare i pianeti esterni al Sistema Solare e poi estesa anche allo studio dello spazio interstellare. A bordo dei Voyager, quelli della NASA hanno pensato di mandare due CD, uno di ciascuno dei quali era incluso, diciamo, c'era dentro di tutto, c'era la Terra, tutte le lingue della Terra, tutti i suoni della Terra e quindi tutto quello che si muove, e, diciamo, tutti i suoni sono stati registrati e mandati su Voyager, e anche le foto della Terra, tutto quello che c'è sulla Terra da lingue, hanno aggiunto anche le musiche di tantissimi paesi, ovviamente, diciamo, hanno pensato a mandare i più famosi, al punto che Jimmy Carter, che era presidente degli Stati Uniti, ha scritto su questo CD, possiamo chiamare anche DVD perché non so quanti la sua capienza, quanti giga di capienza, ha detto: questo è un regalo da un mondo piccolo e lontano, un simbolo dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere al nostro tempo per poter vivere nel vostro. La missione è quella che se da qualche parte c'è vita, noi mandiamo, ci presentiamo, ciao, noi siamo diciamo quelli che viviamo a 24 miliardi di chilometri da voi. E quindi, come dicevo, queste sonde trasportano anche la musica, ma manca un pezzo che ha fatto la storia, soprattutto è abbinato allo spazio. Stiamo parlando sul Bel Danubio Blu, perché è stato usato da Stanley Kubrick per 2000 Odissea nello spazio. Ecco, in occasione del, mi sembra che sono 200 anni dalla nascita di Johann Strauss, figlio o junior o secondo, l'Agenzia Spaziale Europea con l'Orchestra Filarmonica di Vienna hanno pensato di riparare a questo torto. Quindi sabato alle 19.30 la grande antenna dell'Agenzia Spaziale Europea in Spagna ha trasmesso questo valzer nel cosmo. Ma prima dicevo fuori onda che c'è su questo gli austriaci, prima di fare questo, diciamo, di mandare questa opera agli extraterrestri, hanno pensato di scherzare, come nella missione Voyager del 67 non c'era sul Bel Danubio Blu.
Allora, questo è un estratto da un concerto dal vivo a Vienna, con un grande classico, perché insomma Vienna ovviamente sul Bel Danubio Blu di Strauss viene eseguito molto molto spesso. Vi abbiamo dato l'atmosfera e, come Sciauchi raccontava, per riparare al famoso torto per cui il Bel Danubio Blu, chi vive nell'outer space non avrebbe potuto sentirlo, ecco il reperto che, dicevi Sciauchi, hanno preparato
per spiegare perché mancava nella missione del 67.
Sentiamo, vediamo, usciamo da quello classico.
T-minus 60 seconds and counting.
Today, we are making history.
28 musical masterpieces will be sent into space.
Who knows? Will the extraterrestrials soon be dancing to Bach, Beethoven, or the anthem of space itself, my personal favorite, Johann Strauss II's The Blue Danube Waltz.
Sir.
What?
You never gave us that record back, sir. The Blue Danube?
Minus 10, 9, 8, 7...
Cancel the mission! Abort! Cancel the mission! Cancel the mission! Abort! No, 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 no!
And we have liftoff.
Stop!
In 1977, humanity sent 27 of its greatest songs into space. The Blue Danube by Johann Strauss II was left behind on Earth. In 2025, Vienna is going to correct this mistake. Waltz into space. Join our mission now.
Beh, ecco. Meritevole.
Sì, meritevole, e ha voluto addirittura bloccare la missione, però hanno ribarato, cioè l'hanno messa sul, diciamo, sullo scherzo, no?
Sull'antennone, insomma, sì, sull'antennone. Cioè in modo che tutti possano sentire.
Allora, è stata rifatta apposta. In questi giorni, come dicevo, è stata l'Orchestra Sinfonica di Vienna che l'ha eseguita al MAC, che è il Museo di Arti sì. Applicate di Vienna. Di Vienna. Posso dirti anche il direttore, certo. Che si chiama Peter Popelka, e basta, e quindi quello che sentiremo è quella che è stata eseguita apposta per questa. Mandarla ai nostri fratelli che vivono.
Fratelli e sorelle, ciao, chi bisogna di chi lo sa. Che ci saranno.
Missione compiuta, è arrivata dopo un viaggio di 23 ore.
Ah beh.
Sì.
Ah beh.
A 24 miliardi di distanza.
Di anni luce di distanza. Allora, Sciocchi, davvero una storia, come dire, romantica, direi anche, oltre che abbastanza ironica. Grazie per avercela portata. Allora sentiamo quell'esecuzione, almeno l'inizio. Grazie, Sciocchi.
Grazie a te.
A martedì prossimo. Allora, questo era il valzer, il Dal Bel Danubio Blu, dobbiamo sfumarlo, massacrare la musica classica non mi piace, ma lo facciamo per una buona ragione. La incisione che con la direzione di Peter Popelka è stata inviata nello spazio perché nelle sonde che teoricamente dovrebbero presentarci a quelli che un tempo si chiamavano extraterrestri, mancava il Bel Danubio Blu. Gli austriaci si sono infuriati e quindi l'hanno registrata e mandata con un enorme antennone spaziale, come ci raccontava Sciocchi Senussi. Barbara Sorrentini, parliamo del Milano Film Festival, ma con un ospite che ci era giunto in studio. Lo ringraziamo, è arrivato fino in fondo al MacMahon un'altra volta, perché lui è, non è la prima volta che viene a Radio Popolare, no?
Allora, intanto è Milano Film Fest, precisiamo, perché sì, Milano Film Festival
hai ragione.
È un vecchio festival, sì, che abbiamo, esatto, amato tantissimo, che un pochino
vero.
Però rientra in questo... Ma noi abbiamo detto che c'è Claudio Santamaria.
Ti avevo alzato la palla, ma sei così emozionata.
Sì,
non
è una grande emozione incontrare Claudio Santamaria.
Buongiorno.
Buongiorno Claudio. Allora, direttore artistico del, sì, Milano Film Fest.
Che il Milano Film Festival è convogliato nel Milano Film Fest. Anche.
Insieme a Cinemino, a molte altre realtà.
Cinemino, Perimetro, Esterni, Fondazione di Ude, insomma, tutti hanno, si sono uniti e hanno creato la Fondazione Milano Film Fest.
Ecco, quindi diciamo che è un nuovo festival per Milano, che raccoglie veramente tantissimi film. Questa sera si apre con il film di Luc Besson, in,
sì,
anteprima.
June e John, un film girato interamente con un iPhone, con un telefonino, e quindi ecco un po'... È un film fuori concorso, ovviamente, solo una prima italiana, e questo già, come dire, setta un po' lo spirito del festival, che è anche quello della sperimentazione, della città laboratorio, per rubare una frase di Manuel Agnelli, che si,
certo,
occupa della direzione artistica,
parte,
musicale. E quindi sì, si apre stasera con questa proiezione.
E poi c'è una preapertura in cui ci sarete tu e Gianni Canova a parlare,
sì,
di cinema.
Che cos'è il cinema?
Che cos'è il cinema?
Lo diremo stasera che cos'è il
lo
cinema.
Lo scopriremo stasera. Vedendo i tuoi film, una parte di che cos'è il cinema, di che cosa magari... Poi non so se parlerai anche di te come attore in questa...
Ma non lo so, faccio un passo indietro come attore. Preferisco essere spettatore, ecco, nel senso che... poi credo che il cinema, insomma, debba... tornare, e lo sta facendo anche ad andare incontro al pubblico. Insomma, abbiamo assistito per anni a film che un po' si parlavano addosso, no? E invece, come dice Silvano Agosti, tu obblighi, diciamo obblighi, insomma, stai invitando uno spettatore a uscire di casa, vestirsi bene, trovare parcheggio per la macchina, pagare un biglietto, sedersi in sala due ore, gli devi dare qualcosa. Quindi stasera sarò un appassionato come gli altri di cinema, e in questo c'è anche lo spirito del festival, no? Che è un festival molto inclusivo, trasversale, che include diversi generi di film, diversi linguaggi, insomma, e anche è inclusivo anche nel costo, perché poi è 40 euro il biglietto per assistere a tutte le proiezioni e 25 il ridotto, quindi è un festival assolutamente inclusivo da questo punto di vista, e non solo, è anche un festival che, come dire, rispecchia un po' lo spirito dinamico della città che lo ospita, perché c'è anche una sezione che si chiama Scintille, che porta il cinema nei 9
municipi,
sì, io dico sempre distretti, non so perché, municipi di Milano, con proiezioni gratuite all'aperto, sono 18 film, quindi ci sono tante cose, anche c'è educazione, c'è formazione, insomma.
Sì, no, infatti c'è veramente tantissima roba, sì, che viene raccolta, perché oltre ai film ci sono gli incontri. A novembre mi ricordo che tu parlavi di ospiti che arrivano anche da Roma, no? Che sembra chissà da dove. E proprio domani arrivano Alessandro Gassman e Francesco Gheghi per l'anteprima di Mani Nudi.
Esatto.
E che cosa dobbiamo aspettarci anche nel corso di questo festival che finirà l'8 giugno?
Beh, ci sono anche dei panel, a veces si dice panel, non so cosa,
certo,
sia questo pannello, ma insomma sono incontri, diciamo così. Masterclass con Gabriele Mainetti, Anna Foglietta, Silvio Soldini, insomma ci sono tanti ospiti che il cinema lo fanno, e questo mi fa piacere, perché spero, insomma, nella partecipazione attiva degli studenti di cinema, perché confrontarsi con delle persone che questo mestiere lo fanno già da molti anni è sempre importante e utile per la formazione. Insomma, io sono stato formato anche da incontri con grandi personaggi, con grandi maestri di questo mestiere, che mi hanno aiutato molto in questo percorso, quindi ecco, in questo senso il Milano Film Fest è anche formativo.
Tu non sei milanese, hai vissuto tanti anni a Roma, Milano ti ha adottata e tu hai un po' adottato Milano, perché,
sì,
questa tua presenza,
sì,
ovviamente ne è la conferma.
Certo.
Qual è la tua Milano? Una domanda che non c'entra, però così mi incuriosiva.
Ma l'ho detto, Milano è quella città che quando ti svegli ti prende un po' a calci, dice dai, fai qualcosa, svegliati, produci, fai, lavora. È una città molto dinamica. La mia Milano è un po'... Io ne ho una visione un po' newyorkese di Milano, un po' la New York italiana, no? Perché ha questa grande energia fattiva, pratica, no? Poche chiacchiere e molti fatti. Questo è un po' quello che penso di Milano. Poi io ho sempre desiderato abitare in una città in cui potevo girare in bicicletta ovunque, insomma, mi piace molto questa, insomma, la parte un po' più pratica.
E
insomma,
poi ora stanno togliendo il pavé, per cui...
Esatto, speriamo, perché poi dico, ah, vabbè, dai, a Roma ci sono i San Pietrini, a Milano sarà tutto, invece, ma c'è il pavé che è peggio dei San Pietrini.
Rico, con le rotaie in mezzo, poi...
Con le rotaie in mezzo, insomma, è, da quel punto di vista è una bella giungla, però è una città che ti regala molto tempo, ecco, diciamo.
I luoghi, intanto non abbiamo detto che è al Piccolo Teatro Strehler oggi, sì, inaugura, poi c'è Cinemino anche come luogo, sì, di proiezioni. La musica, Sagrato?
No. Sagrato del Piccolo, poi c'è anche l'Anteo dove abbiamo aperto questa mattina, e poi ci sono appunto le proiezioni sparse nelle piazze, poi c'è il Carcere di Bollate, il Niguarda anche, no? E quindi portiamo il cinema anche in luoghi...
famosi distretti.
Esatto, i famosi distretti, i municipi, ma anche in luoghi in cui appunto le persone non possono, per motivi ovvi, spostarsi per vedere i film, quindi faremo anche queste proiezioni qua.
Claudio Santamaria, tu sei anche uno dei delegati che andrà dal ministro a parlare, a chiedere, sì, e a spiegare com'è la situazione. Sì. Cosa vi aspettate e quali saranno le richieste?
Ah, cosa ci aspettiamo? Questo è un bel mistero, nel senso che io mi aspetto che si apra un dialogo, che non sia un incontro sporadico, isolato, ma che sia una reale possibilità di aprire un dialogo e comprendere quanto importante sia l'industria cinematografica in Italia, a quante persone dia lavoro, quante maestranze di altissimo livello lavorano in questo comparto, in questa industria, che adesso sono a casa e non stanno lavorando, non percepiscono stipendio, non hanno una cassa integrazione, non hanno un sostegno, e tutti questi lavoratori hanno con loro delle famiglie, non c'è nessuna connotazione politica, perché tanti lavoratori dello spettacolo sono anche, come ha ricordato Elio ieri, Elio Germano, insomma, noi in una riunione, sono anche elettori di destra, no?
Vale anche per il referendum, se per quello, sì, ricordiamolo, esatto, perché esatto, sono i diritti dei lavoratori, esatto, sia da una parte che dall'altra.
Assolutamente, quindi cerchiamo di aprire un dialogo, far capire quanto è importante questa industria, che comunque rende allo Stato, dati alla mano, quasi tre volte quello che lo Stato poi investe. Ecco, bisogna innanzitutto smontare questa comunicazione un po' falsa che c'è stata in questi giorni, di attacco a personalità dello spettacolo, attori famosi che dicono ha utilizzato i soldi dei cittadini, e quindi questo serve solo a inasprire, come dire, una visione che il pubblico ha degli attori, soprattutto, che sono soltanto, come dire, la punta dell'iceberg di un sistema che dà lavoro a tante persone e che, come dire, ripaga poi lo Stato di questi fondi investiti nel tax credit. Quindi è un sistema che bisogna salvare, come qualsiasi altra industria italiana è stata salvata e supportata dallo Stato.
E ieri stavo parlando con Maurizio Braucci, che anche lui, insomma, è molto attento a molte cose, al di là dei suoi progetti teatrali con i ragazzi dei quartieri di Napoli, sì, e alle molte cose che fa collateralmente alla sua attività nel cinema. E diceva proprio questo, quello che stai dicendo tu, Claudio, cioè che in qualche maniera c'è sempre questa sorta di sarcasmo nei confronti dei dopati, di quelli che ricevono i finanziamenti dallo Stato. In quel caso parlava anche del periodo del Covid, in cui chi effettivamente svolgeva un'attività che era riconosciuta dalla regione ha continuato a ricevere dei finanziamenti. Ma questo è normale? Cioè, questo è normale in moltissimi altri paesi, sia in situazioni d'emergenza sia in situazioni in cui appunto non si sta lavorando. È da noi che ha il crisma dell'eccezionalità, per cui uno deve fare il saltimbanco medievale e quindi mangia soltanto se quel giorno il pubblico gli ha buttato una moneta, insomma. Esatto. Cioè, mi pare...
Sì, negli altri paesi forse, il tax credit funziona, cioè benissimo, produce tanto lavoro, quindi voglio dire, non capisco questo accanimento, ma questa è solo propaganda, nel senso che sono...
Però è anche un po' ignoranza, come avviene anche per altri argomenti, dell'opinione pubblica, cioè è pochi come voi, che invece lo fate, dicono questa cosa, cioè dicono, sì, che insomma il nostro sistema di sostegno, diciamo così, delle arti in generale, dello spettacolo in particolare, è arcaico, cioè certo, ridicolo come numeri.
Sì, non è assolutamente vero. Questo è un'ignoranza da parte dell'opinione pubblica, ignoranza che viene poi, come dire, alimentata da articoli faziosi che non hanno proprio una base tecnica, perché basterebbe analizzare i numeri. E soprattutto voglio ricordare ancora che dietro un attore che sta su uno schermo ci sono 50 persone dietro che lavorano, altre 50 che sono in produzione e altre 50 che lavorano in post-produzione, che sono persone, lavoratori che hanno famiglie e che svolgono questo mestiere con grande professionalità, con grande passione, sostenendo le loro famiglie. Quindi sono, di fatto ci sono tantissime persone in questo sistema, non è fatto da, appunto, da privilegiati che lavorano e che guadagnano come gli attori americani, perché non è la stessa cosa assolutamente. Quindi ci tengo a specificare questa cosa, a farlo sapere alle persone, per veramente creare una controcomunicazione realistica, no? Con i numeri.
Quindi vabbè, ampio sostegno ovviamente anche da parte nostra, e domani, no, l'incontro?
No, il 6, venerdì. Venerdì 6.
Intanto questa sera al Teatro Strehler dalle 18:30 l'incontro, poi sì, c'è una sorpresa, non lo so.
C'è una sorpresina.
Canti.
Allora c'è Manuel Agnelli che suonerà. E insomma, sono stato diverse volte
anche sul palco di Sanremo, insomma.
Anche a Sanremo. No, diverse volte con Manuel, insomma, sono stato la prima volta ospite alla sua trasmissione Ossigeno, poi ho fatto una puntatina quando faceva il concerto con Rodrigo D'Erasmo al Teatro Dal Verme, recentemente in radio, ospite suo, insomma.
Quindi
ogni tanto
sarà pure
ce la cantiamo.
Pure una sorpresa, esatto, sì, ve la cantate, sì, ve la suonate. Milanofilmfest.it è il sito, c'è cioè veramente una quantità di roba, sceglietela, guardatela, perché veramente ne vale la pena.
Sì.
E quindi a stasera. Poi a tu stasera vai anche sul set di Muccino a un certo punto.
Io sono tornato dal Marocco domenica con un viaggio della speranza, uscito dall'albergo alle 10 del mattino, tornato a casa a Milano alle 8 di sera, un viaggio assurdo, con scalo, ritardo, vabbè, ma sono piccoli problemi, insomma. E sto girando questo film di Gabriele Muccino, ancora non si sa il titolo, c'è un titolo provvisorio ma è inutile che lo dica perché è provvisorio, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini.
E quindi un po' un ritorno a casa.
Un po' un ritorno a casa, diciamo, con questo film. È, forse credo sia il mio quinto film con Gabriele, se non sbaglio, e insomma, sì, è tornare a casa, insomma.
Grazie.
Grazie.
Claudio Santamaria, ricordiamo, se per chi non avesse capito, era Claudio.
Sono Claudio Santamaria.
È sempre Claudio Santamaria. Lo ringraziamo e lo aspettiamo qui, magari un'altra volta, se capiterà, visto che ormai è milanese, anche per parlare del tuo grande amore per il teatro.
Assolutamente.
E del fatto che, insomma, so che...
Anche se non lo frequento da molto tempo.
Che però ti piacerebbe, insomma, magari ricominciare.
Chissà, vediamo. Vediamo.
Dai!
Dai!
Come si dice qui.
Dai!
Ecco, grazie Claudio.
Grazie.
Grazie Barbara.
Ciao, grazie.
Milano Film Fest 2025.
Credo che sia il momento di urlarmi in faccia quello che mi tengo dentro. E non c'è ritorno dalla verità, come non si torna più dall'aldilà. Che cosa sei adesso? Sei quello che volevi, hai tutto quanto eppure sempre come we'll be right back.
Zen Circus è solo un momento, brano molto recente, appena entrato nella nostra Music Library, con cui abbiamo salutato Claudio Santamaria, direttore artistico del Milano Film Fest 2025, che stasera comincia al Teatro Strehler.
I miei 20 anni.
Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, noi domani torniamo alle 11.30, non dimenticatevi di guardare il programma della nostra enorme festa a partire da venerdì prossimo all'ex ospedale psichiatrico Pini. Ciao ciao da Ira Rubini.